benvenuti a questa settima puntata di Chuck in Onda.
Oh, la...
Avete temuto?
Avevo temuto che non fosse la settima, ma
ha chiesto conferma meglio. Confermate che
poi mi sono ricordato che avevo preparato io la scaletta di questa puntata e mi è venuto in mente che era.
Pur non sapendo di cosa deve parlare, però l'ho preparata lui.
Ricordiamo le coordinate nostre per contattarci, qualunque cosa.
45 gradi nord.
E soprattutto per partecipare al gioco che ci sarà oggi.
Oh, che oggi si ripropone per la seconda volta.
Il gioco dell'oca.
Per scriverci la nostra mail è chuckinonda@gmail.com. Oh. Il gioco in cosa consiste?
Allora, noi praticamente durante la puntata manderemo in onda così nascosta o una frase o una canzone di un film e voi dovrete essere abili a trovarla.
Esattamente.
E a mandarci via mail la risposta.
Sempre se non ve la svegliamo noi e siamo così sbadati, magari dalla scaletta ci sfugge.
Quindi
la leggiamo,
ragazzi,
quindi vi
occhio.
È una difficoltà in più, cioè dovete solo fare attenzione a quando la mettiamo e se ve la diciamo noi.
E infatti.
Quindi il... E conviene che ascoltate la diretta e non il podcast, perché chi ascolta la diretta l'ascolta subito di prima mano, è più avvantaggiato che chi ascolta poi il podcast la
e quindi di prima mano può andare a scrivere nella mail la risposta e quindi guadagnare più punti e fottere gli avversari
e poi aggiudicarsi una caramellina del poli,
ricchi premi e cotillon per i vincitori.
Ecco, giusto.
Qui dallo studio siamo sempre noi tre ormai, il vostro Moni Volitivo.
Ogni volta, hai rotto,
Ah, basta, non mi presento
siamo
più.
Sono io,
Secondo me la registriamo e la prossima volta la mandiamo così, dritta dritta. Vabbè, no, di là c'è sempre Toppi con la bottega, lì c'è la redattrice.
La bottega aperta, c'è Toppi tra l'altro.
E vabbè, oggi puntata incentrata su cosa?
Su, diciamo, due cose. Innanzitutto l'avvenimento importante della settimana scorsa, ossia la consegna dei Golden Globe. Premio che si consegna sempre a Los Angeles all'inizio dell'anno, che è un po' l'anteprima degli Oscar, esatto, se vogliamo, un po' la vetrina
degli Oscar Damiani. Appena poi, prima fanno i Golden
Globe. E poi continuiamo il discorso interrotto la settimana scorsa su Avatar, perché... perché siamo andati a vederlo e siamo entusiasti a livelli mai visti.
Abbiamo, ho ancora la pelle d'oca, l'ho visto due volte, ho ancora la pelle d'oca, incredibile.
Io c'ho ancora il gioco dell'oca.
We'll be right back.
Satisfaction dei Rolling Stone. Solo quei suon de quadre. Volevo fare un po' da...
È riuscito a non sbagliare il nome, è esatto. Incredibile.
Poteva essere confuso con l'altra Satisfaction. Tamarrissima, sì, la discoteca.
Con il video più osceno sulla faccia della terra.
Il video diciamo che era più bello di questo.
Sì, sì, a modo suo è più bello. Vabbè, comunque.
Dicevo, partiamo con diciamo una rubrica spezzettata in due parti. Su che cosa appunto? Sull'avvenimento della settimana scorsa.
Non so, veniamoli, diciamo già che in due parti, così.
Sull'avvenimento
diciamo che è anche divisa.
Catalizzatore di Hollywood, ossia i Golden Globe.
Oh.
Iniziamo col dire che però noi abbiamo messo Satisfaction, però c'è stata poca Satisfaction per noi italiani, perché il nastro bianco, ossia il premio per i film stranieri, per i film stranieri, cioè non americani, in concorso, non è andato a Baria. E qui Manu mi sale in cattedra perché ne avrà da dire di cotte e di crude.
Diciamo che è un po' una mezza delusione, nel senso, io, grande estimatore di Baria, mi aspettavo un risultato un po' più bello.
E invece, secondo me, unfortunately, siamo stati un po'...
un po' penalizzato dal fatto che comunque un film molto... molto ristretto, nel senso, una parte dell'Italia, cioè tratta di una parte molto stretta dell'Italia.
Una
quindi
nicchia.
All'estero magari è più difficile da apprezzare.
Sì.
Cioè, secondo me. È più difficile che magari una persona all'estero possa cogliere quali sono, insomma, tutte le varie sfumature che c'erano nella Sicilia di quei tempi, insomma.
È un po'. Difficile. Il problema è che i Golden Globe, essendo anteprima degli Oscar, il fatto che Baria non ha trionfato come film straniero ai Golden Globe significa anche che purtroppo verrà esclusa quasi sicuramente dai sette film, o forse è già uscita.
No, è già esclusa.
È già esclusa. Dai sette film
stranieri candidati all'Oscar.
Candidati all'Oscar, purtroppo. Era già successo il film italiano l'anno scorso con Gomorra, che era stato escluso grazie alla vittoria ai Golden Globe da Walter con Bashir, che poi aveva trionfato anche
agli Oscar.
Anche agli Oscar. Quindi è già due anni che ci fanno fuori. Un po' così, però secondo me Baria meritava, perché è uno spezzone di...
Io non l'ho visto, ma da come me l'ha raccontato Manu, è un gran capolavoro.
Bello, bello.
Ai Golden Globe intanto c'è stata manbassa proprio di...
Gli piace di... oggi manbassa.
L'ha
già detto tanta volte nel pre-puntata, sto manbassa gli
stamattina piace. Se andava a brioche, l'ho dato manbassa.
Ho fatto manbassa di brioche alla marmellata.
Dicevo, ha fatto manbassa appunto, ecco. James Cameron.
E non Cameron come tu dicesti la scorsa puntata.
Con il suo Avatar, perché si è portato a casa miglior film drammatico, bensì e miglior regia. Quindi cioè i due premi più importanti, più ambiti dal regista.
Meritati,
Strameritati, ma ne parleremo più tardi.
E infatti non svegliamo nulla, perché già svegliate che sarà in due parti il pezzo del Golden Globe, quindi non...
Trionfatrici dei Golden Globe di per sé, di nuovo Meryl Streep e Sandra Bullock, che ormai sono un paio di anni che continuano a vincere premi o come attrice protagonista o come non protagonista. In questo
anche,
caso
anche qui di Meryl Streep e Sandra Bullock ne parleremo dopo, quindi non anticipiamo nulla.
No, diciamo soltanto che questa volta però Meryl Streep se l'è portata a casa come miglior attrice protagonista, mentre la Bullock come non protagonista. Vi do soltanto questa news un po' così.
Però Sandra Bullock mi sa un po' di cane.
Perché?
Perché
Bulldog,
esatto.
Ah, ok, vabbè. Tra l'altro questa canzone è del gruppo di Giorgio, quello che è venuto a parlarci dei film giapponesi ben due puntate fa. Ci era piaciuta la canzone che aveva messo l'altra volta. Questa volta gli riproponiamo Yish con Panic. Secondo me è bella pure questa.
Gran canzone. Come on Giorgio.
Come on Toppi. Cry, stay within my heart and I can breathe. bensì questi erano i Gish.
Allora,
io ho usato bensì perché vabbè, il primo l'ha usato in un contesto che non voleva dire nulla.
In
però,
effetti
vabbè,
l'italiano è ancora uno sconosciuto per me in questo caso. Dicevamo,
si sta attrezzando con il Navi, però ci arriveremo.
I Gish, consiglio, piccolo consiglio spassionato: se volete ascoltare, avere canzoni, avere news, andate sul loro sito myspace.com/gishrock1.
Oh,
questa
punto
pubblicità
e basta.
Non ci pagano per questa pubblicità, ma se volessero mandarci una cassa del miglior Martini, noi la prenderemo volentieri.
Ma anche una cassa di estate o dolcetti al sesamo, cioè nel senso, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa.
Intanto devo anche correggere, prima perché ho detto un'altra boiata di quella stato.
Ma va, guarda te, non l'avrei mai detto.
No. Volevo dire che appunto Meryl Streep ha vinto non come attrice, non protagonista, come ho detto prima, ma come attrice protagonista in una commedia o drama, cioè la categoria è
okay.
No, chiedo scusa, commedia o musical?
Commedia o drama? È esatto un po'.
Vabbè, se vuoi puoi sbagliarti nuovamente in questa parte rubrica, nella prossima ti correggerai nuovamente.
Facciamo tutta la puntata con le correzioni sue.
Vabbè,
cercando di arrivare alla fine a una soluzione.
Allora, quando raffreddo le stomaco.
Allora dunque dicevo, miglior attore protagonista invece, questa volta maschile, commedia o musical, l'ha vinto Robert Downey Jr. per Sherlock Holmes.
Oh, che non l'ho visto, voglio andare a vedere perché non ce l'ho.
È lo stesso attore di Iron Man.
Oh,
sì, un piccolo grande tamarro secondo me.
Sì, abbastanza. Vabbè, allora,
noi l'abbiamo visto in Italia praticamente solo per questi due film, invece a quanto pare in America è stra famoso, idolatrato e quanto.
Non lo so, comunque
miglior film d'animazione e qui
sì,
non l'avrei mai detto. Up. Pienamente concorde in
stato pienamente urlando come un maledetto,
sì, perché si emoziona tanto quando si parla di Up. Lui
non capisce
niente. Premio invece alla miglior colonna sonora è andato a Michael Giacchino, che il nome è
Little Jack.
Michael Giacchino.
Michael invece Little Jack è parecchio famoso perché lavora sempre con Abrams, soprattutto fa le colonne sonore per le serie TV. Ha fatto la colonna sonora dell'ultimo Star Trek, di Mission Impossible 3, quello sempre diretto da Abrams. Solitamente lavora in coppia con lui.
Come Tim Burton e Johnny Depp, tutto mi muto.
Praticamente sì. Origini italiane, quindi voglio dire un po' di qualche italiano insomma te l'ho fatto volendo.
Diciamo che sono andati a fare anche là in America, italiano.
Ma tanto un giorno arriveremo anche
arriveremo
noi.
Anche noi
a
poi
Hollywood.
Dei ragazzacci che inizieranno la radio parleranno di tre autori d'eccezione che a Hollywood si sono fatti in strada
dicendo bensì allora
bensì anche sì che sia
che
miglior attrice non protagonista invece è andata a tale Monique per il film Precious.
Per il film.
Per il film. Finché nessuno di noi tre ha visto e che nessuno di noi tre conosce l'attrice soprattutto.
Però c'è arrivata voce che è bello. Noi ci fidiamo.
C'è arrivata anche voce che ha vinto sta qua, quindi. Sì. No,
quindi
peccato,
diciamo, va, dovrebbe averlo meritato. Only breeding captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves till I get to say sorry. I get hysterical, historical. If love is just chemicals, give us something to stop me. Only
giornale.
Mamma mia che sigla, ragazzi, questa è la sigla della rubrica Beautiful,
che è la tua rubrica preferita.
Mia rubrica preferita, perché parla di gossip.
Non ho detto niente stavolta.
No vabbè, ho detto tutto io. E poi lui non ce l'aveva con te, ma ce l'aveva con me, hai capito? Non fa che sei il protagonista che gnignò.
Ma fai così che poi arrivano i marinai norvegesi e ti portano via con loro,
Ti rodolano nel... Vabbè, comunque allora, rubrica Beautiful, di cosa parliamo? Di gossip. Oggi parliamo, come avevamo anticipato prima, di Sandra Bullock e Meryl Streep, che al Critics' Choice Award, che sarebbe in teoria il premio della critica, sono date un bacio saffico, così, perché avevano vinto ex aequo,
allora,
e quindi boh, così per festeggiare.
Diciamo che hanno fatto un po' le Bullock, via.
No, ci credo.
Beh.
E infatti anche quando gli sciatori arrivano col tempo pari al fondo, di solito salgono sul primo gradino del podio e si slinguano uno con l'altro.
Mi ricordo una volta Tomba con uno sciatore austriaco.
Sì, si chiama Tromba forse.
Tromba.
Vabbè, comunque dicevamo che Meryl Streep aveva vinto per Giulia e Julie, o viceversa, Julie e Giulia, scusate. Mentre Sandra Bullock aveva vinto per The Blind Side.
Che sono anche i film che hanno preso il Golden Globe.
Ecco, giusto, bravo. Poi, altra notizia, che Catherine Bigelow, nonché ex moglie di James Cameron, con il film Heart Locker, che è praticamente un film sugli artificieri in Afghanistan, che praticamente muore un generale americano in Afghanistan, e quindi va a capo di questa squadra di artificieri un colonnello, mi sembra, che è un po' fuori di testa, un po'...
fanatico.
Sì.
È un film un po' pesante.
Sì, comunque sì, molto... prende in mano lui le redini dei giochi, insomma, vanno a disinnescare ste bombe, è un film un po' impegnato. E grazie a questo film, Catherine Bigelow sta tentando di rubare a man bassa l'Oscar all'ex marito James Cameron con Avatar.
Cosa che mi sembra, mi permetti di dire, mi sembra un po' improbabile, non
anche
lo so.
Perché ha già perso il Golden Globe in cui era candidata,
quindi
messa in maniera...
sembra un po' clamoroso. Davide contro Golia.
Cioè...
senza però bionda, però
non si sa mai, che gli Oscar a volte riservano delle sorprese.
E tra l'altro qua il Critics' Choice Award ha vinto il premio come miglior regia e miglior film. Però vabbè,
si poi sono spartiti via, uno i premi della critica, l'altro i Golden Globe.
Infatti. Poi tornando agli italiani nel mondo, che ci portano un po' di... sempre per il film Avatar, il direttore della fotografia è italiano, Mauro Fiore, Mauro Flower, che ha vinto il premio come miglior fotografia proprio qua, il Critics Choice Award. Quindi, boh, complimenti, diciamo. Ecco, qui c'è il buon top. In sottofondo, dato, stiamo sentendo una canzone tra le più tamare che c'è in circolo adesso, però è una delle canzoni clou di quest'anno, diciamo.
Quindi, ce la becchiamo. Cosa fa?
L'Ape Maya con Stereo Love. Vai, Toppi.
Feel so real, 'cause you can deny you've blown.
questa canzone palla da discoteca in studio, luci spente, noi a ballare.
Tra l'altro vorrei precisare una cosa, quelli che sentivate la canzone non sono violini, perché Nebbio non so,
credo
in testa, non sono violini. Sono
fisarmoniche. Chi sostiene che siano violini, mandi una mail e mi dia ragione, perché secondo me io ho ragione.
Cosa vuol dire? Ricevamo 10.000 mail con scritto Nebbio ha ragione.
No, con scritto violino o fisarmonica.
Fisarmonica.
O cornamusa o violoncello, quello che volete.
Bando alle ciance, ciance alle bande. Siamo qui, allora, finalmente possiamo parlare di Avatar.
Oh, no?
Esattamente.
Filmone, che noi abbiamo visto 600 miliardi di volte.
È il nostro film cult del momento, via.
Ma iniziamo con una polemica, attenzione.
Sì.
Perché abbiamo scoperto
il nostro Jerry polemica.
È stata fatta una querela da parte della Medusa.
No, non ancora.
Sì, però l'intenzione è quella.
Sì.
Da parte della Medusa a James Cameron. Oh. In quanto si dice, loro sostengono che James Cameron abbia copiato la storia dal cartone di animazione Aida degli alberi.
Non si fa, James, non si
cartone
fa.
Che è cartone origine...
prodotto a Torino dall'azienda Lanterna Magica.
Ecco.
Ecco. Praticamente questa storia qui di Aida degli alberi ha varie somiglianze, sono innegabili alla fine,
sì.
Perché comunque
ci siamo documentati,
sì, questa Aida degli alberi
è un po' palese, questa cosa.
Ci sono questi due mondi, il mondo di Petra e il mondo di Arborea. Petra rappresenta il mondo tecnologico, quindi un po' avanti così. Arborea è il regno della foresta. Gli abitanti di Petra vogliono il prezioso legno che c'è ad Arborea.
Vabbè, però comunque
e questa storia qui già assomiglia un po' a quella di Avatar.
Che già Avatar di per sé assomiglia, sì, a una valanga di film, perché poi la storia, sì, dei film è sempre quella alla fine.
Il principe di Petra si innamora della principessa di Arborea.
Guarda caso.
E quindi nasce il super delirio, sì, come in Avatar. Ma la cosa forse che è più evidente,
quella
è che
sospetta.
Esatto, che gli abitanti di Arborea, il designer italiano che ha creato questo cartone animato, li ha creati blu con sembianze feline, che sono esattamente come quelli di Avatar blu, che ricordano comunque, possono ricordare comunque dei felini.
A te ne i dagà.
Il Nebbio sta andando a lezioni di navi, la lingua di
da
Pandora.
Da Cristoforo Colombo, sto andando.
Quindi stiamo preparando una puntata interamente dedicata alla lingua navi.
Ecco.
Comunque
sì,
sia,
beh, sì.
Cioè, sono alcune cose sospette, cioè, sono innegabili.
Il film, ricordiamo, era uscito nelle sale, era costato 6 milioni di euro, era uscito nelle sale riscuotendo poco successo, perché purtroppo...
Paradossalmente, il produttore ha detto che ha più difficoltà a mettere in commercio questo film in Italia piuttosto che all'estero.
Vabbè. Infatti era stato messo in commercio in Canada e nella parte alta degli Stati Uniti.
E questo ha fatto venire i sospetti che James Cameron potesse averlo visto lì e quindi trarre vantaggio da alcune cose.
La cosa è un po' strana perché Cameron, come sappiamo, lavorava da più
di 12-13 anni, quindi
potrebbe aver tratto ispirazione, però.
Quello sì, però comunque mi sembra molto strana la storia che James Cameron comunque abbia copiato e stracopiato un cartone animato creato, cioè l'ha ideato da talmente tanti anni che mi sembra una cosa veramente difficile. Poi io non posso giudicare, quindi gli eventuali sviluppi verranno narrati all'interno delle nostre...
Il tempo e i giudici ci diranno se la Medusa deciderà di fare causa.
Potrebbe nascere un Aidopoli dei Boscopoli.
Vabbè, direi che è il momento della canzone, va?
Avataropoli.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente, o sei stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi o farli rimanere buoni amici come noi.
Ah, beh, un po' di Rimmel da prestarmi.
Non poca differenza tra questa canzone e quella di prima. Secondo me c'è una differenza a livello musicale e contenutistico.
Beh, molto meglio quella di prima.
Sempre i violini c'erano.
Infatti.
Comunque sia, torniamo a parlare di Avatar. Possiamo finalmente dirlo che siamo andati a vedere entusiasmati, cioè sembravamo dei bambini.
Sì.
Noi veramente siamo andati a vederlo due volte. Tu.
Adesso siamo 2-1. E devo porre rimedio a questa cosa perché non mi va giù. Cioè non posso essere battuto 2-1 da voi.
E per vedere noi due film, cioè un film due volte, vuol dire che Popo merita.
Vabbè, allora, no vabbè, ma è un capolavoro assoluto,
iniziamo,
cioè, secondo me.
Col dire che è un film bello, sì, però la storia è un po' riciclata, nel senso, sì, cioè è figlia, secondo me è figlia di una cultura cinematografica, della cultura cinematografica degli ultimi 20 anni circa, cioè a continui rimandi, richiami, tante somiglianze, la gente trova con Pocahontas o con Balla coi lupi o
con Balla coi lupi, solo lui però,
no, però effettivamente,
sì, no, effettivamente la trama,
no, però la maggior parte di dire Pocahontas,
e il che è sorprendente come quanta gente si ricordi la trama di Pocahontas soprattutto, e non di un altro capolavoro come Balla coi lupi.
Infatti,
tralasciando questo,
ma se si analizza il film per quanto riguarda gli effetti speciali, la creazione degli ambienti che lui è riuscito a fare, c'è, cioè, qualcosa di spaventoso.
Cioè, tecnicamente
è una cosa impressionante.
Proprio tecnicamente è uno spettacolo, è un'esperienza visiva che va fatta.
Sì, non ha precedenti, secondo me si può dire anche così, cioè non ha precedenti una cosa del genere, perché comunque è la creazione di un pianeta da zero, cioè completamente nuovo. Lui si è inventato tutto quanto, cioè animali, piante, tutto quello che può esserci.
Infatti, secondo me anche la polemica prima di Aida, sì, ci può essere magari che ha preso l'idea, puoi fare tutte le polemiche che vuoi, ma secondo me risultano un po' sterili a fronte della riuscita,
sì,
del
poi
del
anche
film,
cioè, il 3D rende molto l'immersività all'interno proprio della scena,
cioè, non è il 3D che viene a colpire te spettatore, ma il 3D utilizzato
un po' più tranquillo,
no, perché in realtà
sono quello un po' incazzato che viene per la prima schiaffi.
E forse
questi invece ti guarda solo un po' brutto, ma
però ti lascia stare,
però,
certo.
È forse la prima volta che il 3D viene utilizzato non per stupire lo spettatore e appunto fare uscire dallo schermo, ma per immergere invece lo spettatore all'interno del mondo.
Perché c'è una cosa ben precisa in quello che vuole dire Abel, che io adesso vado a dirvi. Praticamente James Cameron ha usato un 3D diverso dagli altri, perché solitamente nei film che abbiamo visto fino adesso si vede l'immagine divisa, diciamo, in due piani, un piano sullo sfondo e un oggetto che viene in rilievo. era quello che colpiva di più, sì, diciamo, lo spettatore. Mentre James Cameron ha voluto rendere più come se fosse la realtà, quindi ha suddiviso l'immagine in vari piani, quindi dandoti una sensazione di realtà. Praticamente tu non vedi solo l'oggetto che viene verso di te e il resto dietro, cioè vedi le cose sfalsate in vari piani, e questo ti dà una completezza.
Quindi sei pure tu che guardi brutto
tu l'oggetto. Esatto, la differenza è questa: tu puoi guardare di brutto il 3D e dare i due schiaffi senza che lui te li dia a te, mentre prima era diverso.
Devi prendere questo zitto.
Abbiamo, tra l'altro, io e Nebbi abbiamo notato ieri, andando la seconda volta a vedere il film, come anche solamente nei primi piani, soprattutto in un paio di inquadrature del viso della lei protagonista, il 3D si è reso a livelli stratosferici, cioè proprio nei lineamenti del viso.
Dopo vi spiegherò perché.
Tanto questa canzone la odio, perché odio questa donna, Lady Gaga. Topi, finiamo sto strazio presto. Roma, Roma, ma Gaga.
È finito, puoi stare tranquillo.
Io me ne sono andato, mi sono fatto un giro al bar di architettura, che c'è un po' più materiale che devo sentire.
Però dai, a me piace, mi viene in mente Belen, non
so. A me ricorda molto la musica dance anni 90, primi anni 90, quella
di Corona,
quella bella, quella
dove Corona padroneggiava. Non Corona, Corona la cantante, cosa mi guardi così?
E infatti sto dicendo, ma faceva già i ricatti fotografici allora.
Sì, mi sembrava una cosa ovvia. Torniamo a parlare di Avatar, che è meglio forse. Allora, avevo detto prima, quando ci siamo lasciati per la canzone, che vi avrei spiegato perché i lineamenti della faccia rendono così, cioè sono fatti veramente bene. Perché James Cameron ha voluto, praticamente, insieme a tutti i vari sensori che avevano addosso gli attori, ha voluto una telecamera in più. Abel mi guarda e ride inspiegabilmente.
Perché diciamo Abel è un ridicolo.
Ho la ridarola oggi.
Ha voluto una telecamera in più, posizionata di fronte al viso, come se fosse un auricolare, un po' più lontano, allontanato dal viso.
Ma ha chiamato un microfono, comunque.
Sì, vabbè, come vuoi. Facciamo i pistini adesso, cioè.
Già che io ho nominato tutto col Golden Globe.
Volete stare zitto. Zitto. Comunque questa telecamera riprendeva solo i movimenti della faccia, no? E quindi ha potuto riprodurli in modo fedele, e come non si era mai fatto, perché è stato il primo a inventare questa cosa. Oltre a questo, perché
bensì,
allorché sì che sia, praticamente James Cameron ha inventato, ha brevettato una nuova telecamera per questo film.
In collaborazione con la Sony.
Con la Sony, ovviamente.
Zitto, devi stare muto, muto.
Praticamente una telecamera, oltre ad avere insomma migliorie per quanto riguarda maneggevolezza, peso, queste cose qui, riprende direttamente la scena in 3D con una doppia lente, cosa che non era mai stata fatta. Quindi lui riesce già, quando fa le riprese, riesce a riprendere già in 3D. Quindi lui, alla fine della ripresa,
fa le riprese con gli occhialetti, praticamente.
Vede nella videocamera.
Con gli occhiali polarizzati.
Vede
muto!
Basta! Vede nella videocamera la scena già in 3D. E quindi dopo può fare tutti i movimenti di camera che vuole lui, vedendo già la scena in 3D. Non più come era una volta, che c'era la produzione con i soliti attori dietro il green screen e basta. E poi dopo la post-produzione faceva tutto il resto.
No, ma aspetta, spieghiamo un attimo, perché forse con l'idea del 3D non abbiamo reso bene. Quello che intendevi dire era che lui prendeva gli attori in questa sala completamente verde e lui nella telecamera vedeva già a bassa risoluzione il mondo in 3D che aveva creato.
Sì, esattamente. Perché le scene sono state girate in un magazzino completamente vuoto con le pareti verdi. Però lui aveva creato questo mondo di Pandora già prima e riprendeva questi attori con le loro tute, con i vari sensori addosso, ma con questa telecamera lui riusciva già a vedere loro e l'ambiente come sarebbero stati veramente nel film, a bassa risoluzione, ma comunque lo vedeva già.
È già un'idea, quindi, se la faceva,
dico. Esatto, poteva gestire gli attori e dire dove dovevano stare, quindi sapendo già bene come sarebbe venuta la scena.
Questo però aumenta ancora di più il tasso tecnico del film, perché comunque per gli attori girare più della metà del film senza avere niente effettivamente attorno, ma solo sulle indicazioni,
non è una cosa facile.
Non è una cosa per nulla.
E diciamo
facile.
Che James Cameron con questo film ha sottolineato le differenze che ci sono tra produzione e post-produzione, cosa che non era mai avvenuta prima. With their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to, then they'll give us a talking to, 'cause they've got years of experience.
And it's contagious. Shake your root box, do the root box, shake your...
Toppy, why are you so nasty? Why? Why?
Rudox.
Torna allora. Grande richiesta la nostra rubrica Apri il cofanetto.
Chi te l'ha chiesto?
Dall'ultima edizione, che era quella prima di Natale, dove avevamo presentato il cofanetto della Pixar, una perla davvero assolutamente.
Quest'oggi parliamo di un po' di cofanetti,
sì,
quella.
I nostri nuovi suggerimenti per voi.
Una spolveratina.
Sì, così. Allora, per primo parliamo di Fast and Furious cofanetto, forma di tanica di benzina, una tamarrata clamorosa.
Sì, cioè, quando l'ho visto veramente sono rimasto a bocca aperta, una cosa impressionante. Mi viene in mente Dominic Toretto, però lo vedo.
È una collection di tutti i film.
Nella di tanica di benzina.
Nella tanica di benzina, c'è cioè una roba, boh, non lo so.
Tamarrissima, cazzo.
Poi abbiamo visto anche il cofanetto della Bella Addormentata nel Bosco, che dopo Biancaneve e i Sette Nani la Disney ne ha rifatto un'altra, solo rimasterizzata in DVD, non in Blu-ray come invece era successo per
sì, Biancaneve c'era la doppia versione, cofanetto DVD oppure Blu-ray.
Ah, pensavo con i nani e senza, invece no.
Io l'avrei preso con i nani.
O i bo o senza. Ecco. Cioè, solo andiamo a lavorare senza i bo.
Diciamo che nel cofanetto della Bella Addormentata nel Bosco ci sono un casino di extra, tra cui, vabbè, commenti audio, curiosità sulle principesse, un video musicale di Lola Pons e Jodie Tonno, io lo so. Poi il dietro le quinte dei film Disney,
lui, sì.
Il making of della Bella Addormentata.
Sì, c'è anche
nel
una,
Bosco.
Mi sembra la doppia versione dove lei è addormentata e l'altra dove non è addormentata.
Tipo Sliding Doors.
Sì, esatto.
Quella nel bosco e quella nel letto.
Beh,
di casa sua.
Considerate che è un signor cofanetto per una delle storie, secondo me, un po' sottovalutate, perché è una delle principesse più sottovalutate della storia,
sì,
della Disney.
Infatti
a me
non piace.
Ecco.
Lo dico sinceramente.
E per me era una figata.
E invece per ultimo una serie di DVD, tra cui Flashdance, Top Gun, Saturday Night Fever e qual era l'altro? Me lo so dimenticato. Grease, grazie Topic, dalla regia me l'ha suggerito in cuffia. Che praticamente la custodia del DVD è, per esempio, per Flashdance la tutina che aveva lei, per Grease la magliettina rosa per le ragazze o il giubbottino per i ragazzi.
Sempre il sabato sera la maglietta
gran
di
giacca, gran giacca bianca con la nazza.
Dovevano
e
mettere
Gun, che la chicca.
Dovevano mettere, cioè, il catenaccio e i capelli di John Travolta.
Top Gun, gran chicca del giaccone di pelle col pelo,
col DVD dentro. E fantastico.
E questa è la canzone di Top Gun. Vai Top.
Got you.
Il Monopoly Team consiglia da oggi nelle sale Nine. Il quarto tipo, l'uomo che verrà è tra le nuvole. Per mancanza di tempo abbiamo solo elencato i titoli.
Purtroppo la puntata di oggi termina così, ma ci rifaremo venerdì prossimo.
Altro, vabbè, manca ancora un minuto e mezzo, calma.
L'uomo più ben fatto della storia.
Ma noi
non
perché...
ci voglio credere.
Noi perché non abbiamo ancora silurato? Mandiamola a casa.
C'è un problema con i timer.
No,
c'è poco tempo di guardare, però il tempo per alzarmi la cuffia, ce l'avete avuto.
Secondo me l'ha fatto, vabbè, perché non c'entro nulla.
Balordo.
No.
Comunque non ci sono dei problemi con i timer, c'è i problemi con la tua testa e il timer.
Esatto.
Perché là sei ancora un minuto che dobbiamo parlare. Tu invece a due minuti e mezzo fa, ah boh, basta, è stato bello.
Ciao, però c'è finito, ciao. Oh, c'è il box office.
Devo andare a pagare le bollette.
Facciamo subito del box office, non possiamo fare altrimenti. Beh, primo chi non può essere se non Avatar.
È per forza, con 9 milioni e 200 mila euro
incassati nel primo weekend.
Quindi una gran cifra.
Ecco.
Che ha battuto Io, Loro e Lara, film di Verdone, l'ultimo film di Verdone, che ha incassato insomma 2 milioni e qualche euro via.
Sì.
Una differenza abissale dal primo. E al terzo posto
il nuovo film italiano di Paolo Virzi, la prima cosa bella, uscito anche questo weekend, purtroppo un'uscita un po' infelice perché con Avatar chiaramente
ma si sa che devi cercare un altro, cioè non puoi venire a proporre al cinema i tuoi film quando c'è Avatar.
Però un coraggioso film italiano anche questo, che vi consigliamo, andate a vederlo.
Io comunque qui lancio un appello, cercasi speaker al posto di Abel, grazie.
Esatto, è sul mercato di gennaio, prima che finisce gennaio, come a calcio. Dobbiamo cercare un rimpiazzo.
Gli alti piani ululando, ho uno sciame di api, accanite divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero ciarlatani e truffatori se non avessero moneta sonante da gettare come ami tra la gente? La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Interessa anche, passi nelle anche. Con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, da sinere auge. La linea orizzontale ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Ma quando ritorno in me, sulla mia via, a leggere e studiare, ascoltando i grandi del passato, mi basta una sonata di Corelli perché mi meravigli del creato.
Oh, E sull'appello di trovarci un nuovo speaker vi salutiamo.
Finisce questa puntata.
Adesso è finita, eh.
Io sono molto deluso. Me ne vado ufficiale.
Meno male.
Meno male.
No, finalmente.
Era ora.
Ci è voluto Avatar per sbatterlo fuori.
Anche
Golden Globe.
Golden Globe. Saluti, sì, anticipati.
Adesso tu dirai, il solito saluto, io sono Nebbi, io sono Maurus, io sono Abel, gli là c'è Toppi, gli là c'è la redattrice Alice.
E invece no. Va bene, ciao.